Direi con un paio di versetti in Isaia, capitolo 45, i versetti 9 e 10. Dicono così: guai a colui che contesta il suo creatore. Egli, rottame fra i rottami di vasi di terra. L'argilla dirà forse a colui che la forma: che fai? L'opera tua potrà forse dire: egli non ha mani. Guai a colui che dice a suo padre: perché generi, e a sua madre: perché partorisci. Sostanzialmente questi due versetti sono strettamente collegati, no? Perché il Signore fa, crea. Noi perché diciamo? Perché mi hai creato? Perché mi hai creato? Cioè sarebbe stato meglio fare così, fare con la, insomma. Vi leggo anche il versetto 16, sempre di Isaia, capitolo 29. Voi segnatevi se volete, in modo di cercare. Che perversità è la vostra? Il vasaio sarà forse considerato al pari dell'argilla, al punto che l'opera dica all'operaio: egli non mi ha fatto. Al punto che il vaso dica al vasaio: non ci capisce nulla. E poi andiamo nel Vangelo di Giovanni, dove noi conosciamo molto bene questo versetto. Abbiamo visto anche 5 anni fa, una parte l'abbiamo vista l'anno scorso, un anno fa circa, più o meno un anno fa. Oggi riguardiamo questa parte, che è una parte molto importante della relazione che il credente ha e che deve avere realmente con il Signore. Cerchiamo di capire bene il capitolo 3 di Giovanni, diciamo i primi 13 versetti. Se qualcuno vuole leggere. Volontario?
Io. Capitolo 3. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? E Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo, testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo.
Poi volevo leggere ancora vi leggo, possiamo leggere qualcuno di voi in Giacomo, capitolo 3, dal versetto 11 al 18. La pagina. capitolo 3,
sì.
Dall'11, versetto 11 al 18.
La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute, con mansuetudine e saggezza. Ma se avete del vostro cuore, se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattivazione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace.
Dunque, un albero di olive non può produrre fichi e viceversa. E soprattutto, qui dice che sostanzialmente o sei di un modo o sei di un altro. Cioè non puoi essere un po' fico, un po' olivo. Non puoi un po' dalla stessa fonte, non può venire acqua salata, non, è acqua dolce, a spizzichi e bottone, secondo che schiacci l'interruttore, non è così. E poi dove c'è disordine, soprattutto disordine di ogni genere, perché c'è contesa, invidia, dice che tutto questo è carnale, ma la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura. Poi è pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e senza ipocrisia. Questo imparziale, dovremmo spesso meditare su questo imparziale, quando invece noi siamo molto parziali. Vedi, c'è una forma di schiavitù tra le più difficili da debellare. Essa si nasconde spesso tra le pieghe più profonde dell'animo umano. Si nasconde. Ecco perché Gesù mira direttamente a bypassare la risposta che Nicodemo all'affermazione, perché dice: sappiamo che tu fai grandi miracoli, quindi sicuramente tu vieni da Dio, eccetera, eccetera. Ma Gesù non guarda questo. Gesù va avanti, dice subito, guarda, se un uomo non rinasce di nuovo, e poi c'è tutto il commento che magari vedremo un attimo dopo. Comunque, è questa forma di schiavitù che è tra le più difficili da debellare, però, cari fratelli e sorelle, è estremamente necessario. Si nasconde sempre più nelle pieghe profonde dell'animo umano. Essa è il fondamento dell'ipocrisia che ci costringe a portare la maschera affinché nessuno veda quanto sono meschino e falso, quanto sono vigliacco, perché poi c'è anche una forma di vigliaccheria nei nostri comportamenti, nei nostri comportamenti. Certo che se io dovessi pensare dei credenti sarebbe inquietante la cosa, molto inquietante. L'ipocrisia e menzogna, vedete, riaffiorano e viaggiano strettamente collegate fra di loro. Ipocrisia e menzogna. Signore Gesù dice che gli ipocriti non erediteranno il regno dei cieli. E vedete, spesso noi cerchiamo il consenso per avere l'approvazione, per essere approvati. Ci alziamo la mattina con questa fuffa, per avere l'approvazione. Vogliamo essere approvati, vogliamo essere ammirati. Non è bene questo, fratello, non è bene. Noi dobbiamo essere ammirati per quello che siamo. Se siamo figli di Dio, questa è una grande ammirazione che tutti vedranno, perché è naturale che saremmo ammirati per la nostra assoluta diversità. Allora, se cerco il consenso per avere l'approvazione, è un problema. Paolo dice: se cercassi ancora di compiacere o di piacere agli uomini, non potrei essere servo di Dio. E ho notato che questa cosa purtroppo è una cosa nella quale e con la quale molti credenti, molti, lasciamo perdere, quello del mondo è una cosa normale questa, non dobbiamo neanche stare lì a discutere, ma nei credenti, questo non considerare quanto Dio ci ha dato e cosa ci chiede veramente, cosa ci chiede veramente. E quando dice che perversità è la vostra, il vasaio sarà forse considerato al pari dell'argilla. Ecco l'unico degno di ammirazione, è il vasaio, il vasaio. E poi noi abbiamo tante altre cose da dire al vasaio. Allora è un problema, quello della fuffa è un problema, cari fratelli e sorelle. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Così dice la favola. Ma io naturalmente, io sono il più bello, più intelligente, sono il più saggio. Chi è più saggio di me? Io naturalmente. E potrei continuare per dei giorni, giorni e giorni. Ora, come dice il Signore Gesù, se il seme non muore, è impossibile che rinasca e non può neppure portare frutto. Assieme a queste cose che abbiamo detto, cari fratelli e sorelle, assieme a questo aspetto inquietante, inquietante della personalità nostra, che ci è inquietante perché siamo l'uomo è buttato di qua e di là come quando una foglia è smossa dal vento, destra e sinistra. Assieme a questo aspetto inquietante di una personalità disturbata, questa è sicuramente una personalità disturbata, e il Signore invece ci vuole dare requie, ci vuole dare tranquillità, ci vuole dare pace, è quello che abbiamo letto prima in Giacomo, il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Ma di quale pace? Sempre la solida, quella che ci diamo la mano con tutta la falsità del mondo. È impossibile questa. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, è piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale. Questa parola imparziale è imparziale fino a quando non toccano me. Deve essere imparziale. Perché anche quando toccano me deve essere imparziale. Allora sì che si manifesta la giustizia di Dio. Allora sì che io riconoscerò che sono un peccatore. Allora sì che il mio io muore e rinasce davanti a Dio. Allora dicevo che questi aspetti della personalità umana che non trascurano i credenti sono inquietanti, sono inquietanti e fanno parte di una personalità, come dicevo prima, disturbata, alla quale si aggiunge poi la prepotenza, si aggiunge poi la frustrazione, perché sono inquieto, perché non ho pace, e da questo si aggiunge poi la frustrazione. perché se tu non muori, non muori, sarai sempre turbato perché non hai pace. Ora vedi la fede, la vedi, la fede, credi, preghi, canti, in qualche caso balli, salti in aria, fai... Sai tutte le cose che riguardano la fede, ma se non muori è impossibile che tu rinasca. Ed è impossibile. E il Signore Gesù ci dice che senza questo fatto, se non rinasci di nuovo, non puoi ereditare il regno di Dio. Questo mi pare che sia scritto con una chiarezza inequivocabile. Perché dobbiamo smettere di raccontarci le cose fra di noi. Noi dobbiamo raccontarcele tra noi e il Signore. Fra di noi io posso raccontarvi quello che volete, e voi anche me la potete raccontare. E in mezzo c'è sempre questa fuffa, questo maledetto senso di essere approvati, di essere accettati. E come puoi rinascere se non muori? Ecco il problema. Se non muori in te questo atteggiamento, com'è che tu puoi rinascere? Fratelli e sorelle, purtroppo non veniamoci a raccontare. Basta che uno dica, l'abbiamo visto in questi anni, è un evangelico, un credente. Si aggiunge immediatamente la parola, è un nato di nuovo. È un nato di nuovo. È un nato di nuovo, una cosa... È una cosa evidente. È un nato di nuovo. Se uno è un nato di nuovo, è il primo che viene a saperlo. Sei tu per prima che sai se sei nato di nuovo o meno. E non sei nato di nuovo perché hai abbandonato una religione e ne hai intrapreso un'altra. Perché vi posso garantire che non solo la Chiesa Cattolica ha fatto del male profondo, ma anche la Chiesa Evangelica. Anche la Chiesa Evangelica. In modo così pesante e prepotente, nei secoli bui della storia del cristianesimo. E oggi, sapete, tutto è diventato più leggero, ma ci sono altri rischi che queste chiese corrono. Allora, se uno è nato di nuovo, è il primo che viene a sapere se è nato di nuovo, lo sa lui e poi lo sa il Signore. E poi lo sapranno anche gli altri, sicuramente. È evidente. Se non notano niente di così diverso agli altri, di così straordinario in quella persona, di diverso, è cambiato veramente. Fatevi qualche domanda, io per primo, facciamoci delle domande. Ma prima di tutto è Dio, questa è una cosa importante, una volta che uno muore e rinasce, è Dio che può operare in quella persona, modellandola a suo piacimento, modellandola a suo piacimento, perché questo è un po' quello che abbiamo letto poc'anzi del libro di Isaia. Il Signore vuole modellare coloro che egli riconosce come figli. Il Signore non può gradire un'argilla impura. E che cosa significa? Piena di scorie, di pietre, di bolle d'aria, che sono il nostro io, cari fratelli e sorelle. Io che qualche cosina così in questi anni con l'argilla ho avuto un po' a che fare, e soprattutto avendo insegnato un istituto dove era famoso per la ceramica, mi facevano vedere, i miei colleghi, perché io non sono un ceramista, ma mi facevano vedere quando l'argilla andava compressa, sbattuta, per far uscire ogni bolla d'aria. E le prime volte, così, quando ho avuto a che fare con questo materiale, vedevo delle mazzette di legno per batterla, no? Batterla, per distendere, per far uscire completamente ogni bolla d'aria. Questo perché? per chi ha un minimo di esperienza lo sa, perché basta una piccola bollicina d'aria rimasta all'interno, che nel momento della cottura il vaso salta, il vaso, chiamiamolo il vaso, in questo caso salta in aria. Ecco, questa è la prova del fuoco, cari fratelli e sorelle, la prova del fuoco alla cottura. Quindi noi nel momento che dobbiamo essere cotti, o saltiamo in aria, oppure serviamo poi per l'uso che il Signore ci ha destinati a fare. Allora, questo tipo di tematica, cioè quello della nuova nascita, è un punto centrale della fede, cari fratelli e sorelle. Se no Gesù non l'avrebbe detto. E nella discussione che abbiamo visto tra Gesù e Nicodemo, che era un maestro di Israele, era un capo di Israele, e che riconosce in Gesù, dice: tu sei un uomo mandato da Dio, dice, perché nessuno può fare miracoli così grandi se tu non intervieni, cioè se Dio non è con lui sostanzialmente. Ma Gesù bypassa questo fatto, passa assolutamente oltre, non dà retta a quello che dice immediatamente, e gli dice: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Uno non può vederlo e due non può ereditarlo. E Nicodemo naturalmente cosa fa? Ragiona da un uomo che non è nato di nuovo. E che cosa dice? Ma come può un uomo nascere quando è già vecchio? Cioè, capito, non, proprio non è fuori completamente come una campana, completamente da un'altra parte. Non sa e non può capire quello che Gesù dice perché non è un nato di nuovo. E così anche noi, cari fratelli e sorelle, se non siamo nati di nuovo non possiamo capire quello che il Signore ci dice. E allora dobbiamo prima morire e nascere di nuovo. E Gesù gli risponde: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Nell'acqua abbiamo bisogno di essere puliti, lavacro di ogni cosa, e di spirito, lo spirito che dà vita ad ogni cosa. Non ti meravigliare, Gesù dice, non ti meravigliare, perché questo è meravigliare, ma non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Bisogna che nasciate di nuovo. Allora, in questa discussione Gesù va all'essenza, bypassa la discussione filosofica alla quale Nicodemo non può arrivare. Perché? Perché Nicodemo è un uomo, pensa con la carne, capisci? Dice: mo adesso uno diventa vecchio, come fa a rinascere di nuovo? D'altro canto, ma Gesù parla di altro, assolutamente di altro. Gesù dice un'altra cosa. Gesù dice che bisogna morire. Il vecchio uomo, quella fuffa di cui parlavamo prima, e tutto questo deve morire per poter rinascere di nuovo, per poter essere degli uomini nuovi. La questione dei miracoli appunto viene bypassata, viene messa in secondo piano. La questione più importante, cari fratelli e sorelle, anche per noi, è la nuova nascita. Nicodemo proprio non riesce a concepire quello che Gesù gli sta dicendo, perché lui non è rigenerato dallo Spirito di Dio. Già, come può un uomo rinascere se prima non muore? Com'è che noi possiamo rinascere se prima non moriamo? E Paolo lo dice, adesso vi spiego questo mistero, no? Nel capitolo 15 di una parte, quando dice: vedete, noi siamo seminati con un corpo corruttibile e risorgeremo con un corpo incorruttibile. Ma non era questa la nuova nascita, questa è la resurrezione, sono due cose diverse, un conto alla nuova nascita e un conto alla resurrezione. Paolo dice, tornando alla questione della fuffa: cerco di compiacere a me stesso o agli altri, lo aggiungo io, a Dio. Se io cercassi ancora di piacere agli uomini, non potrei essere servitore del Signore. Paolo aveva dovuto fare una marcia indietro, aveva scelto di vivere per Dio. Prima anche viveva per Dio, ma secondo lui, secondo la religione. Viveva per Dio, ma secondo la religione. Cari fratelli e sorelle, vogliamo vivere anche noi per Dio secondo la religione? Vogliamo vivere per Dio in quanto quando il Signore ci chiama, come ha chiamato Isaia, dice: eccomi, Signore, eccomi, fai di me ciò che vuoi. No? È una scelta difficile, cari fratelli e sorelle, uccidere se stessi. Uccidere se stessi. Oh, e che cosa grave. E adesso come faccio? Io devo uccidere me stesso. E com'è possibile? È una cosa molto difficile, ma è una cosa assolutamente necessaria. Quando hanno dovuto uccidere nel deserto i propri fratelli a favore del Signore, della scelta radicale che andava fatta, perché hanno tradito il Signore. Voi siete disposti a uccidere i vostri fratelli per questo? Se ne avete. Alzare la vostra mano e uccidere il vostro figlio. Perché ha tradito il Signore? Ce l'avete questo coraggio o meno? Ce l'avete? Allora lì capirete se avete fede o meno. E purtroppo non lo capirete ancora. Perché anche noi finché non vedevamo i forni, ma è ancora un'altra cosa finire nei campi di concentramento e subire quello che è stato subito. Le cose vere che ti chiede il Signore. Ad Abramo cosa è stato chiesto? Di alzare la mano con il proprio figlio, di sacrificarlo a Dio. Ma mica ti pare una cosa da poco. Cioè c'era già il fuoco, era tutto preparato. Questa è la fede, cari fratelli e sorelle. È difficile. È facile credere con canti, balli. Molto facile credere. È molto molto facile raccontarci delle cose che piacciono al cuore dell'uomo, eh? Che lo illudono nel pensare avanti a un domani, a un paradiso futuro, come fanno alcune sette religiose, e nel frattempo vivere bene nel presente. È una scelta difficile quella di uccidere se stessi e uccidere soprattutto il proprio carattere, cari fratelli e sorelle, le proprie convinzioni. Quanto è difficile. Eppure è strettamente necessario, prima che giunga il terribile giorno dell'Eterno. Vedete che il terribile giorno dell'Eterno è alle porte. Noi speriamo di essere tra quelli che il Signore gradisce, riconosce come suoi, e di essere rapiti prima della grande tribolazione, cari fratelli e sorelle. Impariamo a pregare, impariamo a riconoscere i tempi quali sono. Ma non ve ne siete accorti che non piove più e fa solo danni? Ma secondo voi possiamo riparare questo casino? Scusate la parola. Ma non vi siete accorti? Stamattina avete 13 morti in Francia. Non lo so io. Posso io venire qua, cari fratelli e sorelle, e addolcirvi la pillola? E ci facciamo il culto, tanto poi ci facciamo la mangiata, poi la dormita, come faccio io. E poi godiamo di quel che la giornata ci siamo prefissi di fare. Posso io venire qua a raccontare? No. No. Non mi interessa. Se vi amareggio, se vi dico: guardate, mangiatevi oggi il capretto, l'agnello, la pasta, godetela, perché tra un po' non si sa. E non posso io addolcire le pillole, dire: va bene così, vengo qua ad illudervi per un domani, tanto poi domani andiamo tutti in paradiso. Va bene, io sono contento, ci mancherebbe altro. Ma il problema è invece che dobbiamo andarci, ma davvero però, ma con i piedi per terra, avendo questa convinzione, misurando la nostra fede. Se non facciamo venire il vecchio uomo, l'abbiamo detto tante volte, non puoi avere pace con Dio, non puoi avere pace con Dio, e neppure con te stesso. Ah, un altro paio di maniche. E allora cerco nella fuffa ciò che non posso ottenere, perché quello è il problema. Mamma mia, quanto sono bravo. Ho gli occhi delle persone addosso che mi guardano. Oh, come mi sento interessante. Pavoneggio. Sono uno stolto. Perché ho pensieri vani. L'ipocrisia equivale a non dire la verità al proprio prossimo. Questa è anche fuffa. E anche le mezze verità. Non pensate che le mezze verità sono ancora peggio. Almeno la bugia è più facile che tu vieni a scoprirla. La mezza verità è più difficile. Basta una piccola bolla d'aria, piccola, piccolissima, nell'argilla, che non è stata ben compressa o battuta. Va battuta con dei martelli. Alla prova del fuoco il vaso salta. Boom. Batti e ribatti, impasta per far uscire tutta l'aria, anche nelle più piccole parti dell'argilla. E questo il Signore lo fa e svuota d'aria di questa fuffa tutti coloro che gli appartengono. Così il Signore batte quelli che riconosce come suoi, al fine di santificarli, di renderli puri come vasi per uso nobile. Perché sapete, in Romani c'è scritto che alcuni li adopera come vasi per uso nobile dalla stessa argilla e altri per vaso, per uso ignobile. Allora io penso e sono convinto che cosa voglia dire questa cosa. E spero di essere usato come ognuno di noi come vaso nobile. Ma per essere usato come vaso nobile devi essere prima ben sbattuto. Devi lasciarti modellare da colui che modella l'argilla. E non possiamo dire, come dice qua, al punto che l'opera dica a chi all'operaio, egli non mi ha fatto, e al punto che il vaso dica al vasaio, non ci capisce nulla. Fratelli e sorelle, ma guai a quella pasta. Immaginiamo un altro tipo di pasta, la pasta con la quale ci facciamo il pane. E chi è abituato a fare queste cose, che vede a un certo punto, l'aveva lasciata in un modo, poi a un certo punto la vede, oppure vede certe bolle grandi così, no? Che montano su questa pasta. Quella non è una pasta adatta, perché modifica la sua struttura, modifica la sua forma. E invece in questo caso la forma ce la dà il Signore. Cerchiamo di capire se anche noi qualche volta o spesso perdiamo la forma che il Signore ci ha destinato, che ci ha conferito. Se noi perdiamo questa forma è un problema grosso. Quello di essere, la forma è quella di essere conformi al Figlio di Dio, al Figlio suo. In tutta la scrittura, vedete, emerge un filo logico. In essa non c'è contraddizione. Scusate, bevo un goccio d'acqua. Nella scrittura non c'è contraddizione, cari. Provate a leggere e mettere assieme le cose. Come abbiamo appena letto dalla lettura poco fa di Giacomo, una fonte non può gettare acqua dolce e acqua amara. Ecco, questo dobbiamo capire. Non possiamo essere un giorno in un modo e il giorno dopo essere schizzato in un altro, mentre ti sorrido, poi prendo la caffettiera e te la tiro in testa. Cioè, ma qua c'è qualcosa che non funziona. Capisci, questi salti, questi sbalzi di pressione, di umorismo, che vanno, che vengono, non c'è autocontrollo, non c'è questo spirito pacifico che viene dall'alto. perché questa è la saggezza che viene dall'alto, pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, perché sa quanto gli è stato perdonato. E quando tu sai quanto ti è stato perdonato, dice, ma la fuffa che cos'è? Non lo sappiamo, non dobbiamo saperla, non ci interessa. Non può interessarci una cosa del genere. Ecco perché l'amore non si offende. Se tu hai consapevolezza di questo, sai che l'amore non si può offendere. Quindi se tu hai amore non ti puoi offendere. Così, come dice Giacomo, una fonte non può gettare acqua dolce e amara. Così un fico produrre olive e viceversa. Ma noi cosa siamo? Acqua dolce o acqua salata? Possiamo essere attratti a acqua dolce e acqua salata? Purtroppo sì, vediamo che no, questo no, dovremmo essere uno o l'altra cosa, invece vediamo che spesso esce l'acqua dolce, poi esce l'acqua salata e poi esce un po' di tutto. Ma queste cose le stiamo dicendo perché il Signore ci sta usando misericordia, le stiamo dicendo perché il Signore è clemente, perché il Signore ci ha dato tempo di poterci ancora ravvedere oggi. E non ci troviamo qua giusto per compiacere il Signore e poi la solita buffata con tutto quello che rimane. Allora, prima cercate il regno di Dio con tutto quello che egli, con ciò che comporta, e poi fatevi pure una buona mangiata e anche una buona dormita, ma prima realizziamo questo fatto, che se devo ammazzare il mio fratello e anche me stesso, e soprattutto è necessario, in favore del Signore, io questo lo devo fare. In questo è vero, se l'acqua dolce, una volta siamo acqua dolce, una volta acqua salata, eccetera, eccetera. Se questo è vero, Cristo non vive in noi, cari fratelli e sorelle. Cristo non vive in noi, egli non ha bonificato l'amara palude. Capisci? La palude, palude, dove tutti i bacilli di colera non sono morti, sapete? Quando uno passa e deve... sapete, una volta bonificavano le varie paludi per rubare della terra alla malaria, per poterla poi coltivare. È amaro scoprire che dopo un po' tutti questi bacilli del colera si sono rimessi di nuovo in funzione, come quelle malattie che pensi di aver debellato, invece poi ritornano, no, a vivere, perché non sono mai morti. Questo è il problema, perché se muoiono, stai tranquillo che quelli non vengono fuori. Ma se ne lasci qualcuno, anche una piccola bollicina d'aria, salta tutto. Allora non si possono pretendere olive da un fico, è questo che dobbiamo capire. E così è per noi, se non siamo morti e risorti con Cristo, esattamente la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa. Cerchiamo ogni tanto di pesare la nostra fede, non illudiamoci, fratelli e sorelle, perché le parole del Signore sono chiare, sono chiare. Non suoniamo qua col violino, ma tanto, tranquilli che poi domani, no. Siamo qua a vedere se siamo veramente capaci, se il nostro fratello ha peccato contro il Signore, se vogliamo, all'ordine che il Signore ci dà, di prendere e ognuno colpisca il suo fratello come sta scritto. Così è per l'argilla con la quale il Signore trae vasi nobili per il servizio, per il suo servizio, per il servizio della sua casa, vasi nobili. Così come dobbiamo essere noi una volta foggiati secondo la sua volontà. Se dopo tanto batti e ribatti, sapete, se bam, la batti, sta uscire, cerca di fargli uscire tutto il veleno come una serpe, che cavolo ne so, per cercare di fare, buttare fuori tutto il peggio del peggio, se dopo tanto batti e ribatti non è cambiato nulla in te. se dopo anni l'albero non porta frutto, l'abbiamo visto domenica nel culto, dopo essere stato concimato più volte, i culti concimano, fratelli, concimano, i culti servono a concimare, a potare qualche pezzo che... E che cosa ne facciamo di questo albero? Metti la scure, fa la radice e gettalo nel fuoco. Che il Signore non voglia per nessuno di noi una cosa del genere, ma sicuramente vuole farci riflettere su quella che è la nostra fede, su quelle che sono le nostre convinzioni sbagliate. Non basta, l'abbiamo detto tante volte, io lo ripeterò forse fino a quando il Signore mi darà l'ultimo alito di vita. Non basta credere. Dicevo, come la fede, sì. Bisogna assumersi completamente la responsabilità della fede. Bisogna morire per rinascere, diventare uomini nuovi, degni. Degni dell'opera alla quale il Signore ci ha chiamati. Bene. Non ho altro da aggiungere se non che il Signore ci benedica ancora, ci protegga, ci guardi. Venite a farvi concimare durante i culti. Sono importanti. È più importante di tutto il resto, cari fratelli e sorelle. Non pensiate... Sì, è anche vero. Ormai abbiamo dei mezzi stratosferici per poter comunicare. Non perdetevi i culti. Non sappiamo se possiamo ascoltarli di nuovo. Non lo sappiamo se il Signore ci dà questo tempo o meno. Diamo il nostro cuore interamente al Signore, completamente al Signore. Amen.